Novella 1. Zelinda e il mostro. C'era una volta un pover'omo che aveva 3 figliole, e siccome 3 di queste, la più piccina, era anche la più bella e garbata e di naturale dolce, così quell'altre 2 sorelle la stiavano a morte, a bene che il suo babbo, tutto all'incontrario, gli volesse di molto bene. Gli accadde che in un paese vicino, per l'appunto nel mese di gennaio, e ci fussi una gran fiera, e quel pover'omo bisognò che ci andasse per far le provviste necessarie al campamento della sua famiglia, e domandò, prima di mettersi in strada, alle sue 3 figliole, se loro bramassero qualche regaluccio, proporzionato, s'intende, alle sue facoltà. La Rosina volse un vestito, la Marietta gli chiese uno scialle, ma la Zelinda si accontentò che gli portassi una bella rosa. Quel pover'uomo, il giorno dopo, quando fu a male brighe bruzzolo, si vestiede e ne uscì di casa per il suo viaggio e, arrivato in sulla fiera, subito fece le compere delle provviste. E poi gli fu facile trovare il vestito per la Rosina e lo scialle per la Marietta. Ma di quei tempi, a bene che s'accanasse a ricercarla dappertutto, una rosa per la sua Zelinda non potiè di averla. In ogni mo', voglioloso di accontentarla alla sua cara Zelinda, si rimesse in viaggio lì per dintorni all'avventura, e cammina, cammina, eccoti che gli arriva dinanzi a un bel giardino, tutto serrato da demuraglione. Ma siccome il cancello gli era soccallato, lui lo pinse in là e poi pian pianino ne entrò dentro. Il giardino si vedeva carico, gremito d'ogni sorta di fiori e di piante, e in un cantuccio e c'era un cespuglio alto di rose vaghe, sbocciate e di colore aocchiato. Guarda di qua, guarda di là, non pareva che per quel logo ci fosse anima viva per chiedergli una rosa, o col pagare o puramente in regalo, sicché il pover'uomo, in senza pensarci su più che tanto, allungata una mano in verso il cespuglio, abbrancò una rosa e la cogliette per la sua Zelinda. Misericordia! A malapena che lui gli ebbe stacco il fiore dal gambo, nascette un gran fracasso e scaturirno valampole dal terreno, e a un tratto sbucò fuori un mostro terribile con la figura di dragone, e fischiava a tutto potere, e scramò, iscurruccito a bono contro quel povero cristiano: «Temerario! Che ha tu fatto? Ora ti tocca a morire subito! Che tu ha avuto l'arditezza di brancicare e sciupinarmi la mia pianta di rose!» Il pover'uomo, morto più che mezzo dalla paura, si messe a piangere e a raccomandarsi in ginocchioni, chiedendo perdono dello sbaglio commesso, e si diede a fare tutto il racconto del perché lui aveva colto quella rosa, e poi diceva: «Lassatemi andar via, io ho la famiglia, e se manco io per lei è finita e va in perdizione!» Ma il mostro, incattivito più che mai, gli ha rispose: «Senti, uno gli ha da morire. O portami la ragazza che volse la rosa, o in sé non no, i t'ammazzo in questo vero momento». E non ci fu versi di persuaderlo né con le preghiere né co' pianti, che il mostro stiede fermo nella sua sentenza, e non lasciò andar via quel pover'uomo se prima lui non gli ebbe promesso con giuramento di menargli lì nel giardino la sua figliola Zelinda. Figuratevi con che po' di cuore quel pover'uomo rientrò in casa sua. Lui diede regali compri alle sue figliole più grandi e anche la rosa alla Zelinda, ma gli aveva un viso istravolto e bianco come un morto iscaturito dalla sepoltura, sicché le ragazze tutte impaurite gli domandorno quel che era stato e se gli era intravenuto qualche disgrazia. Dagli e ridagli, finalmente il pover'uomo, piagnendo a calde lacrime, si messe a ridire le sue disgrazie di quel malaugurioso viaggio e a che patto infine lui era potuto ritornare a casa. «Insomma», scramò, «ci bisognerà essere mangiati vivi, o io o la Zelinda, dal mostro». Allora sì che le altre 2 sorelle scaricorono la sacca in sulla Zelinda. «Bada lì», dicevano loro, «la smorfiosa, la capricciosa, lei anderà dal mostro. Lei che ha volsuto la rosa di questi bei tempi, che il babbo ha da restare con noi, la grulla». A tutti questi improperi la Zelinda, senza scommuoversi, s'accontentò di rispondere: «Gli è giusto che paghi chi ha fatto il malanno, anderò io dal mostro. Sì, babbo, menatemi al giardino, e sia pure la volontà del Signore». Dopo vari contrasti e battibecchi in quella famiglia scompigliata, che ognuno parlava a passione, a bene che diversa, restò fissato che la Zelinda gli anderebbe nel giardino del mostro per lasciarla lì sola. E di fatto feciano senz'altro a così. Quando vinse la mattina, la Zelinda con il suo babbo tutto addolorato si messano in cammino e in sull'imbrunire loro arrivorno al cancello del giardino. E entrati che furno, non c'era come al solito persona viva, ma ci vedano un gran palazzo da signori illuminato e con le porte spalancate. Sicché dunque due viaggiatori arrivati nell'androne, subito quattro statue di marmo si mossano d'in sul piedistallo con le torce accese in mano e gli accompagnorno per le scale per insino in una sala grande, dove nel bel mezzo c'era una mensa apparecchiata con ogni ben di Dio. Loro, che avevano di molta fame, senza tanti complimenti si sederno a mangiare, e quando furno satolli, le medesime statue columi li condussano in due belle camere ammannite, gli mettiedano a letto e felice notte. La Zelinda e il suo babbo gli erano tanto stracchi che s'appiopporno come ghiri e dormirno saporitamente per quanto fu lunga la notte. Alla levata del sole, la Zelinda e suo padre d'estati si levorno di viato e delle mani invisibili gli servirno a culizione di tutto punto. Dopo, scesi giù nel giardino, si diedano assieme a cercare del mostro e arrivati al cespuglio delle rose, eccotelo che sbuca fuori con la sua bruttezza e terribilità. La Zelinda, a quella vista, diventò bianca dalla paura e gli tremavan sotto le gambe. Ma il mostro la guardò fissa con quei suoi occhiacci infocati e poi disse al pover'omo: «Sta bene, tu a me han tenuta la parola e son contento. Ora però vattene, vecchio, e lassami qui sola la ragazza». A questo comando al vecchio gli parse di morire e anche la Zelinda stava lì mezza grulla e con le lacrime vicine a spuntare, ma non valse il pregare, che il mostro rimase duro come un sasso e al pover'omo gli conviense andar via, lasciando la sua cara Zelinda nella padronanza del mostro. Quando il mostro fu solo con la Zelinda, principiò a fargli delle carezze, dei daddoli e a dirgli delle parole amorose e tanto si adoperò che gli rinuscette parere un po' garbosino. Non c'è pericolo che lui la dimenticasse mai e badava che nulla gli mancassi. E tutti i santi giorni, discorrendo con lei nel giardino, sempre gli domandava: «Che mi vo bene, Zelinda? Che vuoi tu diventar la mia sposa?» Ma la ragazza gli rispondeva in sul medesimo tenore: «Bene, sì, ve ne voglio, signore, ma non diventerò mai la vostra sposa». E il mostro allora si addimostrava di molto addolorato e raddoppiava le sue carezze e i suoi buoni garbi. E sospirando forte a suo modo, diceva: «Eppure vedi, Zelinda, se tu mi sposassi, gli accaderebban cose maravigliose. Ma quali non te lo posso dire, insino a che tu non voglia essere la mia sposa?» La Zelinda, a benché in fondo non si trovassi malcontenta lì in quei bei loghi e trattata da regina, pure di sposare il mostro non se la sentiva né punto né poco, perché lui gli era troppo brutto e come una bestia. E alle richieste che gli faceva il mostro lei aveva sempre le medesime risposte pronte. Ma gli accadde che un giorno il mostro chiamò la Zelinda in fretta e furia e gli disse: «Senti, Zelinda, se tu non acconsentisci a sposarmi, gli è decretato che il tuo babbo ha da morire. Già lui sta male e si trova in fine di vita e tu non lo potrai nemmanco rivedere. Bada se ti dico la verità». E tirato fuori uno specchio incantato, il mostro fece lì dentro vedere alla Zelinda il suo babbo moribondo nel letto di camera sua. A quello spettacolo la Zelinda, tutta disperata e mezza matta dal dolore, cominciò a urlare: «Oh, salvatemi il babbo, per carità! Fate al manco chi lo possa riabbracciare prima che lui muoia! Sì, sì, ve lo prometto che sarò in ogni modo vostra sposa fida e costante e senza indugio. Ma il babbo, salvatemelo dalla morte!» A male brighe che la Zelinda gli ebbe proferite queste parole, che in un tratto il mostro si trasfigurì in un bellissimo giovane. La Zelinda a quel mutamento improvviso restò sbalordita e il giovane la prese allora per la mano e gli disse: «Sappi, cara Zelinda, che io sono il figliolo del re delle pomarance. Una vecchia strega toccandomi e mi ridusse quel mostro terribile di prima e mi condannò a starmene appiattato nel cespuglio delle rose in questa figura, insino a che una bella ragazza non acconsentiva a diventare la mia sposa. Per tua bontà, Zelinda, rideccomi omo come avanti. Si vadia dunque subito dal tuo babbo, che deve essere di già rinsanichito, e dopo si farà il legittimo matrimonio, quando gli abbia ottenuto il consentimento del re delle pomarance. La Zelinda e il giovane, senza più aspettare, si partirono assieme a cavallo dal giardino, e quando ebbano rivisto il padre della Zelinda, tutti in un branco andiedano nel regno delle pomarance, dove il re, alla vista del figliolo, che lo credeva da un bel pezzo morto, mancò poco che non cascasse sbasito dall'allegrezza. Il giovane raccontò al re quel che gli era intravenuto per filo e per segno, ma alla novella dello sposalizio fissato con la Zelinda, il re si sturbò forte e fece protesto che lui, a benché di molto obbligato alla Zelinda per la liberazione del figliolo, lui a quella richiesta non ci poteva acconsentire, perché lui aveva già da più tempo impegnata la sua parola di re che il suo figliolo pigliassi per sua moglie la figliola del re di Prussia. E siccome s'avveddan che non c'era rimedio e il re non c'era caso di smuoverlo dalla sua idea, la Zelinda e il giovane fissorno di scappare assieme di notte tempo, a costo di vagar per il mondo all'avventura per non si lassar mai. E di fatto, travestiti da pitocchi, loro due uscirono a piedi fuori del palazzo zitti zitti e si mettiedano in cammino attraverso la campagna. La Zelinda e il suo sposo, dopo di aver viaggiato tutto un giorno così a caso, in sull'abbuiare entrorono in una selva e vi si persan dentro. Gira di qua, gira di là, non ci fu versi che trovassero la via per sortirne. Sicché cominciavano a sgomentarsi a bono e a darsi per morti, quando, lontan lontano, vedano un lumicino. A tentoni si indirizzorono laggiù e giunsano con grandi pene alla porta d'una spelonca, a dove si diedano a picchiare con le noccole delle dita. Di lì a un po', d'eccoti s'affaccia a un finestrino una donna che aveva duzzanne di porco sporgenti fuori delle labbra, che con una vociaccia sgangherata vociò: «Chi siete voi e che volete a quest'ora?» Dice il figliolo del re delle pomarance: «Non siamo due meschini, marito e moglie, e s'è smarrita la via per questa selva. Dateci per carità il ricovero tutta la notte, e del pane e dell'acqua, perché si muore dalla stracchezza e dalla fame». «Oh, sciaurati!» scramò la donna dalle zanne. «In che brutto luogo siete mai venuti? Questa gli è la casa dell'orco e io sono la sua moglie. Scappate, malesti, che lui a momenti e torna, e se vi sente e vi trova, per voi altri due gli è bella e finita, vi mangia tutti e due vivi in un ammenne». «Ma dove sa d'andare?» disse il giovane. «Badate piuttosto di nasconderci in qualche luogo riposto e domani, a levata di sole, si fuggirà via senza farci sentire», arrisponde l'orchessa. «Ma che vi pare? Son cose impossibili! Lì all'uscio, vedete? Dalla parte di dentro esce una gabbia d'oro tutta zeppa gremita di sonagliolini, esce serrato un uccellino che svolazza e fa la spia. E nella stalla c'è un cavallo con una sonagliera, e anche lui sbatte gli zoccoli, scuote il capo e fa la spia. Se ne entra un qualche cristiano in casa, l'orco lo risa subito, perché le bestie con lo scampanellio e il diascoleto dei canti, dei nitriti, del dimenio dell'ale, con lo sbattere delle zampe, gli ridicono ogni cosa. E allora l'orco cerca dappertutto, e per chi trova e non c'è scampo». «Tant'è», gli replicò il giovane, «morti per morti, apriteci e lasciate che si venga dietro, e accada quel che vuole accadere». L'orchessa, capito che quei due non se ne volevano ire, e poi bramosa anco di fargli un po' di bene, si avviò giù per la scala a aprir l'uscio. E in quel mentre che lei si arrangolava a smuovere catenacci su catenacci, e bracciali e saliscendoli messi lì per assicurare il serrame, una vecchina tutta grinzosa gli apparse di fuori alla Zelinda e al suo sposo, e lesta lesta gli disse: «Pigliate su questo cotone, questi confetti e queste cofacce. Quando poi sarete dentro, tappate col cotone tutti i sonagliolini della gabbia e del cavallo. I confetti dategli all'uccellino a beccare e le cofacce a mangiare al cavallo. E loro staranno cheti. E come l'orco è a letto e dorme, voi sverti scappate e rubate la gabbia con l'uccellino assieme. E nel mezzo della selva l'uccellino ammazzatelo e apritegli il capo, che lui nel capo esce un ovo, e bisogna quest'ovo romperlo con una pietra, che rotto l'ovo l'orco morirà subito, essendo appunto in quell'ovo l'incantesimo della sua vita». E detto che ebbe a così, la vecchina grinzosa sparve come il fumo. Infrattanto la porta della spelonca era stata aperta e l'orchessa fece entrare dentro quei due smarriti, li menò in cucina e diedegli da ristorarsi alla meglio, e poi li messe nascosti nella ritoia del cavallo e li ricoprì per bene con del fieno e della paglia, e si raccomandò con le mani in croce che se ne stassero zitti senza boccicarsi. Quei due sciaurati, gufi tra quella paglia, pensavano tra di loro come fare quel che gli aveva detto la vecchina grinzosa, quando ecco ti appare l'orco e l'uccellino subito a cantare e a scotere tutta la gabbia e il cavallo a nitrire e a smuovere la sonagliera con dei salti. L'orco, insospettito da quel diascoleto, cominciò a rizzare il naso, che lui l'aveva fino di molto, e fiuta di qua, fiuta di là, borbottava tra le zanne. «Mucci, mucci, sento puzzo di cristianucci, o ce n'è o ce n'è stati, o ce n'è de rimpiattati!» Poi dice alla sua donna, «Moglie, c'è della carne d'uomo, non è vero? A dove la tu riposta?» L'orchessa però fece l'indiana, «Ma che stasera mio uomo tu ha bevuto più del bisogno e tu hai frazzi nel naso, va va a letto, che gli è ora di dormire!» L'orco non era mica persuaso a questo parlare e storse il grugno e stiede lì tra le due d'andarsene a letto o di rifrucolare dappertutto la casa. Ma siccome non si reggeva più in sulle gambe, finì con dire «Basta, io sono stracco stasera e non vo ora ammattire con delle ricerche. Domani poi io guarderò in tutti i buchi e se ci trovo della carne di cristiano, che bella colizione!» E preso il lume salì nella sua camera e si ficcò nel letto e dopo pochi momenti ronfiava tanto forte da sentirlo da un miglio lontano. A male brighe che l'orco si fu appioppato a quel modo, pian pianino si levorno su dal nascondiglio il figliolo del re delle pomarance e la Zelinda e buttate le cofacce nella ritoia del cavallo e i confetti nella gabbia dell'uccellino perché loro stassero zitti, stopporno con il cotone tutti i sonaglioli. E poi, senza pensare altro, vogliolosi come erano di fuggire, spalancata la porta della spelonca, ma con di molta fatica, agguantorno la gabbia con l'uccellino e via corsa attraverso la selva. Ma quando la gabbia fu fuori della porta, l'orco si risvegliò con una gran scossa e si diede a bociare. «Mi ruba la mia vita!» E saltato giù dal letto, si messe a correre dietro a ladri. E siccome lui aveva le gambe lunghe e sverte, nonché buono l'odorato, presto li avrebbe raggiunti, ma loro, in nel sentirselo alle costole tutti impauriti, lassarono lì per le terre la gabbia e badarono soltanto a nascondersi dentro una macchia. L'orco si accontentò allora di ripigliare la gabbia, che quando l'ebbe tocca gli fece ritornare le forze, e rivenuto alla spelonca ne incatenacciò la porta con gran premuria. In quel mentre che il figliolo del re delle pomarance e la Zelinda stevano accoccolati nella macchia, e ansimavano per la corsa fatta e erano mezzo sbasiti dalla paura, tutto a un tratto, d'eccoti che tra il lusco e il brusco riapparisce la vecchina grinzosa che gli disse: «O Mattarelli, o Allocchi, l'interesse vostro non siete stati buoni a farlo. Se l'orco cascava morto, i suoi tesori, e na una dovizia, diventavano vostri senza contrasto. Andiamo via, coraggio! E ritornate stasera alla casa dell'orco e adoperatevi come vi insegnai. Su, svelti, chi non risica e non rosea!» Ma quei due non si sentivano di molto vogliolosi di rimettersi nel pericolo. La vecchina però gliene disse tante e poi tante che loro, in sulla sera, riandorno a picchiare alla porta dell'orco. E dopo i soliti ragionari e le medesime cerimonie della prima volta, l'orchessa aprì, gli messe dentro, gli ristorò, e poi gli fece nascondere tra la paglia e il fieno nella stalla. Per tornare un passo addietro, bisogna sapere, perché me n'ero scorta, che la vecchina grinzosa, questa seconda volta, aveva regalato al figliolo del re delle pomarance una boccettina dove ci steva serrata una medicina che, a odorarla che la teneva nelle mani, l'orco veniva a perdere il suo naso. Dunque, quando l'orco s'accorse che in casa c'era gente, principiò a fiutare e a borbottar tra denti la sua canzone. Dice: ora poi, moglie, tu non me la ficchi. Non sarò tanto mammalucco. Dammi il lume che vo cercar bene innanzi di buttarmi nel letto. Qui c'è dei cristiani e se gli trovo in due bocconi me gli pappo. Gira e rigira. L'orco viense alla stalla. Ma il giovanotto lesto annusò forte la boccetta, sicché subito l'orco perse la bussola e non scoprendo nulla, pensò che era meglio insaccare nel letto, dove s'addormì come un chioppo. Quei due, quando lo sentirono russare, usciti dal nascondiglio, presano la gabbia e via a gambe per la selva. Gli corse subito dietro l'orco, bociando. Ma il giovinotto, cavato l'uccellino fuori dalla gabbia, con un sasso gli sfrasciò il cervello, sicché, in traffine fatta, l'orco cascò in terra, morto steccolito. Allora la Zelinda e il suo sposo riviensero alla spelonca e, caricato il cavallo dell'orco con tutto il tesoro, presano poi la strada del regno delle pomarance. A dove, arrivati che furno, il re gli ricevette con di molta allegrezza e, visto le ricchezze portate, perdonò al suo figliolo e gli acconsentì che sposasse la Zelinda. Gli sposi, tutti contenti, camparono poi per degli anni assieme e successero nella corona alla morte del re. E lì si goderno e se ne stiedano e a me nulla mi diedano.